Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Simonetta Sciandivasci ci racconta Matilde Serao.
Benvenuti e benvenute. Buonasera, sono Simonetta Sciandivasci, sono una giornalista della Stampa. Questa è l'ultima puntata di una serie che è anche un podcast, sta diventando un podcast, si chiama Giornaliste ed è stata voluta e organizzata dal Circolo dei Lettori e da Storie Libere, e tutte le puntate raccontano, sono un racconto di una giornalista fatto da un'altra giornalista, e a coordinare tutte le puntate c'è stata Annalisa Camilli, che immagino conoscerete, è una giornalista di internazionale esperta di migrazioni. Io stasera mi occupo di Matilde Serao, che è, insomma, è stata una figura per me, devo dire, decisiva, e ve la racconto. Allora, Matilde Serao è nata nella seconda metà dell'Ottocento in Grecia, in una famiglia molto divertente. Aveva questo papà quasi trasparente, almeno così si legge, così si dice, niente affatto autoritario, ed era stato esiliato in Grecia in quanto filo borbonico. Lì si era innamorato di una giovane donna nobile ma decaduta, ed era nata questa bambina, Matilde, che è nata bruttina, sgraziata, molto, molto massiccia. Io lo so che non si deve indugiare sui particolari fisici, però lo faccio invece perché la corporeità di Matilde Serao è stata importante nella sua vita e nella sua scrittura. Poi Matilde Serao è una alla quale, se avessimo fatto la fatidica domanda cosa scegli tra vita e scrittura, avrebbe risposto: che domanda è? Mi scuso se metto in bocca delle parole a una persona che non c'è più, però la sua storia intellettuale lo dimostra, era una che viveva per scrivere, ha vissuto per quello. E la notazione del corpo è stata fondamentale, lei ci ha riso molto, era una donna massiccia e soprattutto era sgraziata. E lei ci ha riso molto perché queste sue caratteristiche erano in contrasto con una parte grossa del suo lavoro, che era quella di fare romanzi femminili, cosiddetti romanzi femminili molto poetici. E quindi questa cosa, almeno nei circoli intellettuali, era sempre un po' irrisa. Era effettivamente una quasi un contrasto, no? Una contraddizione. Mettetevi nella testa di persone dell'Ottocento, adesso ci farebbe ridere questa roba qua. E addirittura nelle prime pagine della biografia di Matilde Serao, una delle migliori, quella che ha fatto Anna Banti scrive: era drammaticamente, disgustosamente grassa. E poi Matilde Serao era pigra, almeno è stata una bambina pigra, talmente pigra, lei lo racconta, lo ammette in molte sue lettere, è rimasta analfabeta fino agli 8 anni. E questa cosa è cambiata perché a un certo punto la famiglia, che torna dall'esilio, perché il papà era stato esiliato appunto in quanto filo borbonico, torna a Napoli e si deve dar da fare. Tutti si devono dar da fare e lei dovrebbe andare a scuola, cosa che si rifiuta di fare. E però la mamma s'ammala, la sua mamma adoratissima s'ammala, ed essendo furba le dice: Matilde cara, ma vuoi vedermi appassire in questo letto senza avere qualcuno che mi racconta delle storie? Io mi annoio, e poi soprattutto non vorrei morire senza averti vista leggere, averti ascoltata. Per cui in quel momento la bimba Matilde Serao recupera gli anni persi ed effettivamente impara a leggere e prosegue il suo ciclo di studi e si diploma in un istituto che c'è ancora a Napoli ed è intestato ad Eleonora Pimentel Fonseca. Ora, questo, per chi ama le coincidenze, può sembrare banale, però invece è rivelatore, perché Eleonora Pimentel Fonseca è stata la prima donna in Italia a dirigere un quotidiano, che era il Monitore Napoletano, durante la Rivoluzione Napoletana. Matilde Serao non solo ha fatto un passo in più, non solo li ha diretti, i giornali li ha anche fondati. E il fatto che si sia diplomata nella scuola intestata alla Pimentel è un bel modo di chiudere il cerchio. E lei, Matilde Serao, i giornali li ha fondati da sola e soprattutto con Edoardo Scarfoglio, questo nome un po' controverso, con cui ha fatto una serie di avventure editoriali, tra cui Il Mattino. Poi il giornale invece che lei ha fondato da sola dopo la separazione da Scarfoglio è stato Il Giorno. Comunque, finito il ciclo di studi, Matilde Serao si mette subito a scrivere. È sempre stata molto verbosa, molto desiderosa di fare. E le piaceva la letteratura, quindi ha scritto romanzi, racconti, fino a che esce questo Fantasia, che è un romanzo che la pone all'attenzione della critica, e Carducci scrive: attenzione, siamo davanti al primo scrittore italiano, addirittura. Scarfoglio, che ancora non l'aveva vista, non la conosceva, invece, non è altrettanto generoso, anzi, e scrive: è un libro pieno di considerazioni di seconda mano e scritto male. Qualche anno dopo, invece, Scarfoglio cambierà idea. E soprattutto dirà, a proposito sempre del corpo di Matilde Serao, dirà, quando gli chiedono conto del perché di questo suo innamoramento: questa donna così volgare, procace, eccessiva, ha qualcosa che mi fa perdere la testa. Comunque, quando Scarfoglio dice che Matilde Serao scrive male, non dice una cosa scorretta. È vero, Matilde Serao aveva una scrittura molto poco lavorata, e lo potete vedere, insomma, leggendola anche adesso si nota ancora di più, al di là di quello che si nota visto lo stacco temporale, quindi diciamo un italiano ottocentesco. Era una scrittura piena di interazioni dialettali, particolarmente emotiva. E questi sono tutti tratti che però lei ha rivendicato sempre, perché la avvicinavano alle persone. Il suo obiettivo era quello di farsi leggere dal popolo. Non le interessava che questo, almeno nella prima parte della sua carriera. Poi dopo, quando diventerà giornalista, questo è un lavoro che rende tutti terribili, esclusi i parlanti, però diventa un po' più maliziosa. E allora lo notate, si vede proprio nella progressione di quello che ha scritto, che è più raffinata, che è più stronzetta. Passatemi questo termine. Però ecco, lei ce l'ha sempre presente, anche soltanto come manifesto programmatico, tant'è che quando fonda Il Giorno, ricordiamocelo che era stata lasciata, o se era lasciata, insomma, con Scarfoglio, quindi è una donna ferita, però lei dice che si propone di educare le persone alla dignità con quel giornale. E quindi si rende conto che è importante non tanto essere semplici, che è una parola tra l'altro molto problematica, però di certo è importante essere diretti per farsi leggere dal popolo. E ancora nelle sue lettere, che sono forse la cosa più bella che lei ha lasciato, scrive che non ha imparato a scrivere, ovviamente non nel senso dell'alfabetizzazione, ma nel senso forse un po' più contemporaneo della scuola di scrittura, e che se anche avesse imparato a farlo, poi non l'avrebbe tradotto nella sua pratica. Infatti tutti questi passaggi, diventa carrierista. Io ve l'ho detto che quando si diventa giornalisti si diventa terribili. Capisce che Napoli le sta stretta e quindi si trasferisce a Roma. Lei scrive delle cose magnifiche su questo trasferimento, anche delle frasi epiche che sono certa che già conoscete: ho il cuore di bronzo, ma Napoli riesce a trasformarmelo in burro. E poi soprattutto dice: devo guadagnarmi il pane. Qui non è possibile, c'è troppa bellezza, troppa poesia, troppo Vesuvio. Quindi si trasferisce a Roma, scappa, in verità scappa da Napoli, e viene assunta senza troppa difficoltà al Capitan Fracassa, ed è qui che incontra Scarfoglio. E con Scarfoglio comincia a girare l'Europa. Lei era una volitiva, ambiziosa, le piaceva la mondanità, e quindi con o senza Scarfoglio diventa una presenza fissa dei salotti, degli intellettuali, soprattutto in Francia, e con gli intellettuali francesi parla, discute di come si fanno i giornali. All'epoca i giornali francesi erano i migliori d'Europa, forse lo sono tuttora, non lo so, però di certo da lì apprende un sacco di cose. E durante questi viaggi, quest'uomo e questa donna fondano anche poi due o tre quotidiani, tra cui uno di cui avrete certamente sentito parlare, che è Il Mattino. E in tutte queste avventure editoriali, naturalmente Matilde Serao non è mai direttrice, sta sempre un po' nelle retrovie. E però è quella che dà le idee, è quella che si inventa le campagne di promozione del giornale, gli abbonamenti con dei prezzi ridotti. Lei è l'innovazione all'interno di tutte le loro scorribande. In Europa, nei salotti, viene tra l'altro trattata benissimo, è una donna molto piacevole, e Anatole France le dice: io, signora, non ho mai conosciuto Balzac, ma sono certo che lui rideva esattamente come ride lei. Questa stessa risata un po' sgraziata di Matilde Serao nei salotti invece delle romane le vale un altro appellativo, che è pescivendola. E lei ne ride, non se la prende. A proposito di giornali, quello che Matilde Serao ha portato, mutuandolo forse anche dell'esperienza europea, sui giornali italiani, è stato il costume. Lei si legge che è stata una delle persone che hanno segnato il nuovo corso del costume, perché con Matilde Serao la rubrica di società, dall'essere rubrica di pettegolezzo, diventa qualcosa di più. È una rubrica di dettaglio, una rubrica di cronaca, e le costa tantissime critiche, perché quando Matilde Serao fa la cronista della mondanità, assieme, e quindi parla dell'aristocrazia, parla dei borghesi abbienti, accanto avvia invece il racconto degli umili, che sono quelli che ha più a cuore e che sono quelli che versano in condizioni di minorità proprio a causa degli sperperi degli altri, dell'aristocrazia presso la quale Matilde Serao va a divertirsi, a far festa. E questa è una contraddizione che adesso ci fa sorridere, ma all'epoca non le viene molto perdonata. In verità, io penso che Matilde Serao non è stata contraddittoria, è stata spesso famelica. Lei voleva raccontare tutti i mondi, come deve essere un giornalista. Però è vero che se si leggono tutte le sue opere, molte volte non ti sembra di riconoscerla, se non appunto attraverso quel linguaggio così poco filtrato. È stata tutto. È stata la scrittrice degli umili, dei dimenticati, dei sofferenti, tutti gli indigeribili, di un altro libro di cui di certo avete sentito parlare, che è Il ventre di Napoli, che lei scrive nell'84. E per quegli indigeribili, Matilde Serao, dall'inizio alla fine della sua carriera, ha sempre reclamato giustizia. E però, nel frattempo, non mancava di riportare dalle feste dei loro oppressori gli aristocratici, i fastosi altoborghesi, la dolce vita, i bei costumi, le chiamava così, tenui signore, la pinguedine. La sua rubrica famosa che faceva questo si chiamava Api, Mosconi e Vespe. E già dice tutto. E poi è stata l'indipendente giornalista, direttrice di giornali, che però non credeva nell'indipendenza delle donne. Non ci ho mai creduto. Mai. In una lettera alla sua cara amica Alga Ossani scrive: non sarà mai possibile convincere un cuore di donna che non sia l'amore l'avvenimento più alto della sua vita. E infatti, una cosa di cui Matilde Serao in parte ha un po' sofferto nel lavoro di recupero delle scrittrici ottocentesche e novecentesche è stato il fatto che lei non è pienamente inquadrabile nell'appellativo femminista. Di certo non era una femminista, lei lo scrive: non posso dirmi femminista perché non penso che una donna riesca a fare niente di più che amare un uomo, o meglio, penso che niente può essere più importante per lei che amare un uomo o amare gli altri. Era una femmina dalla operosità virile. Questa cosa qui la scrisse di lei D'Annunzio, suo amico, che le dedicò il Giovanni Episcopo. e però riteneva che per lavorare non si debba dare ascolto alle debolezze del mio sesso, le chiamava così. In verità, i ritratti di donne che ha scritto Matilde Serao sono indimenticabili e ha descritto molto bene l'assorbimento delle donne e questa dedizione assoluta per l'altro che è propedeutica all'ideale che lei aveva di vita efficace e operosa, una vita di intervento. Quindi, vedete, sono cose diverse che però si tengono tutte insieme. E lei ha fatto questo, ha tenuto insieme il centro, i bordi, i contrari e gli opposti, il popolo e la nobiltà. Per questo motivo, anche per questo motivo, la critica non ha saputo decidersi e quindi l'ha divisa in due. Da una parte la Serao napoletana, verista, borghese, quella delle feste, e dall'altra invece la Serao conservatrice, donna. C'è una cosa che scrive di lei Renato Serra, sociologo, nel 13. È richiesta dal mercato più degli altri perché ha il sentimentalismo erotico che piace alle dattilografe di provincia e poi ha un feticismo piccolo borghese e femminino per il lusso e i vestiti. I suoi cliché appartengono alla letteratura commerciale di secondo ordine. Umberto Eco, un po' di tempo dopo, è stato più clemente e forse è stato anche l'unico che ha saputo tenere tutto insieme e l'ha definita un campione di letteratura popolare. Ma la voce più interessante è quella di Edith Wharton. Ha avuto un certo successo e talento nel descrivere gli aristocratici, certo. Lei descriveva quelli newyorkesi e aveva conosciuto Serao, appunto, in uno di questi salotti europei. Conosceva bene l'umanità insinceramente democratica che si incontra alle feste mondane, che si è sempre incontrata alle feste mondane, ma in particolare a quelle a cavallo tra 800 e 900. E scrisse di Serao: nei paesi latini le poche donne che brillano come conversatrici interferiscono, spesso, a detrimento di un rapido scambio di battute. Non è così Matilde Serao. Ella non cercava di profetare e di predominare. Ciò che le interessava era di comunicare con persone intelligenti. Aveva un senso agilissimo del fair play, ascoltava con attenzione, non indugiava mai troppo a lungo su di un punto solo, ma piazzava le sue battute al momento giusto e volentieri cedeva la parola all'interlocutore. La descrizione dell'intellettuale europeo moderno, la veemente immaginazione, dice ancora Edith Wharton, della romanziera, tre dei suoi romanzi sono magistrali, si nutriva anche di larghe letture e di un'esperienza di ceti sociali e di tipi umani, fornitale dalle occasioni molteplici della sua carriera giornalistica. Cultura ed esperienza si fondevano in lei nello splendore di un saldo intelletto. Ora, se Serao abbia scritto tre romanzi, almeno tre romanzi magistrali, è difficile da dire se sia un giudizio generoso o no, però non è importante. Conta quello che quei romanzi hanno fatto. La cosa per me più affascinante è che Matilde Serao, non le è stato ancora riconosciuto, ma io penso che l'abbia fatto, è stata una delle prime a parlare dell'amicizia femminile e ne ha parlato in modo molto diverso da quello che veniva fatto prima. La narrativa dell'amicizia in genere si concentra negli uomini. Questo è vero, lo ha notato anche Dakota Fanning in un saggio su Serao, perché prima dei romanzi di Matilde Serao le amiche erano un problema. E io sono sicura che tutti quanti abbiamo amato l'amica geniale. Perché? Perché è proprio il racconto di un'amicizia femminile che è bella in sé, di amiche che si tengono la mano per affrontare la vita, non di amiche che fanno pettegolezzi, e di amiche come siamo abituati nel nostro tempo a vederle, ma prima non era così. Anzi, le amicizie femminili sono state raccontate, soprattutto nella letteratura europea, come qualcosa di ostacolo al compimento dell'azione. È un cliché, ovviamente. Montaigne nel 1580 scrisse che c'erano gli amici maschi e basta. Le amiche femmine, no, Stessa cosa per Boccaccio, che questa cosa non l'ha formalizzata, ma ha scritto novelle in cui le donne erano appunto ostacolo. Ma io vi porto a due illustri esempi del nostro tempo, Yoko Ono e Chiara Ferragni. Le donne sono sempre un ostacolo all'amicizia maschile, che siano unite ad altre amiche o da sole. Per le donne gli amici si dividono, e questa è la storia che ci hanno raccontato. Se le danno, si ammazzano, oppure si fanno addirittura ammazzare. Invece, per Matilde Serao, le amiche sono il cardine delle vite e sono amori totalizzanti. Lei scrive: il vincolo matrimoniale nei romanzi coincide con l'inizio di una serie di osservazioni negative sul rapporto amoroso. I suoi personaggi, forse dovremmo dire personagge, sono intensi, così intensi, si amano in modo così intenso che alcuni hanno addirittura letto, pensato che in questo elemento così insistente ci fosse in realtà un trucco per scrivere di amore omosessuale. Io penso che sia una lettura un pochettino forzata, che è ovviamente un prodotto culturale di una incapacità di intendere l'amicizia femminile nella sua bellezza, nel suo assoluto e nel fatto che è appagante in sé e non serve a qualcosa. E Serao, infatti, quando diceva alle sue amiche che non c'era altro amore per una donna che per un uomo, lo diceva con grande dolore, perché in verità, leggendo le sue lettere, si capisce quanto avesse voglia di un'amica che l'amasse in modo appunto assoluto. Fantasia, il suo primo romanzo importante, o quello che l'ha fatta notare, è un romanzo che parla di due amiche d'infanzia, Lucia e Caterina. Non ci sono solo le amiche, ci sono le donne, e anche nel libro suo più importante per altre ragioni diverse, che lo abbiamo citato, è Il ventre di Napoli, ed ha questo titolo perché il governo centrale all'epoca, ricordo nel 1884, decise, guidato da De Pretis, decise che bisognava intervenire a Napoli, dove c'era l'ennesima gravissima epidemia di colera, bisognava intervenire sventrando la città. E questo voleva dire che bisognava eliminare, abbattendoli, i vicoli, quelli stretti, quelli dove vivevano gli umili che lei aveva a cuore, e di modo appunto che il contagio fosse rallentato. Questa è una delle ragioni per cui di Matilde Serao si è parlato moltissimo nei primi mesi, tra l'altro, di Covid. Non so se lo avete notato, io dai giornali l'ho vista questa cosa qua e l'ho anche un po' cavalcata. Quindi il governo propone, decide, impone una sorta di distanziamento urbanistico e lei non è d'accordo, perché è vero che la città va sventrata, ma va sventrata tutta, altrimenti ovviamente il piano deciso, lei lo scrive chiaramente, avrebbe comportato tenere contenti i signori dei piani alti, che avevano in odio le classi umili e il loro modo di vivere, perché si viveva accorpati. È una cosa che conosco bene, io vengo da una città, Matera, dove fino agli anni 60 gli umili vivevano gli uni sugli altri, vivevano nelle case grotte, vivevano assieme agli animali, e questa cosa qua è stata tradotta come vergogna nazionale, invece era semplicemente un modo di vivere in simbiosi con l'ambiente circostante. E se questa cosa non solo la intuisce, ma ne ha un profondo rispetto e capisce, come lo capì Pasolini su Matera, che interrompere quella simbiosi avrebbe determinato non una mutazione antropologica, ma un funerale antropologico. E Il ventre di Napoli è forse per questo il suo romanzo più importante, perché effettivamente delinea una cesura. È il romanzo in cui lei dimostra che è capace di entrare nelle case delle persone, che è una scrittrice, oggi forse diremmo politica, di certo sociale. E poi Il ventre di Napoli è un magnifico reportage sulla città, pieno di carne. Io ho scoperto il brodo di polpo leggendo Matilde Serao. E poi l'ho cercato quando sono andata a Napoli. Complicato da trovare, devo dire. Però è anche vero che non rinuncia alle sue rubriche, perché Serao è quella che tiene in piedi tutti i mondi. e quindi le sue rubriche di mondanità continua a scriverle, e però le scrive con una crudeltà diversa, dopo, soprattutto dopo il ventre di Napoli. Nei Mosconi guarda questi personaggi che continuano a snobbarla e la guardano come un alieno, e anche lei li guarda come fossero alieni. E scrive: queste damine eleganti non hanno ancora capito che io le conosco da cima a fondo, le possiedo nella mia mente, le metto nelle mie opere, non hanno coscienza del mio valore e della mia potenza. Vado da questa gente senza noia ma senza piacere. Io li studio. Ecco qua. E questo succede però quando lei è ancora a Roma e vive tra Roma e Napoli. Quando torna a Napoli è accolta con tutti gli onori. Ma lei non gliene importa molto di questi onori. È vero che le protagoniste del ventre di Napoli e delle sue rubriche da quel momento in poi sono le donne, tant'è che senza il ventre di Napoli non sarebbe stato forse possibile Parla una donna, che è un suo libro di molto successivo ed è un libro fondamentale, perché è un libro in cui lei capisce di aver sbagliato sulla guerra. Lei era stata una accanita interventista, Parla una donna è un libro del 1916, quindi siamo in piena guerra, e lei fa la stessa cosa che ha fatto nel ventre di Napoli. La tragedia che sta accadendo la racconta entrando nelle case delle persone, vedendo come la guerra sale le scale, come entra nei letti dei bambini, come condiziona soprattutto la vita delle donne. E questo Parla una donna in parte raccoglie una serie di articoli che lei scrive sul Giorno, che nel frattempo aveva fondato, perché nel frattempo si era lasciata con Scarfoglio, il quale le dava molto filo da torcere dalle colonne invece del suo Mattino, perché Scarfoglio la guerra la raccontava in modo nevrile, come la raccontano i giornalisti maschi, no? Con la questione geopolitica, nemici, alleati, sconfitti, prospettive, chi vince, chi non vince. Non c'era il racconto delle persone, non c'era il racconto di chi la guerra la faceva e non c'era il racconto di chi la subiva. Lo faceva lei. E in questo libro Matilde Serao scrive: la guerra è una tragedia senza poeti. Lo scrive nelle prime pagine. Ed è incredibile, perché è la stessa scrittrice che non molti anni prima invece, in Evviva la guerra, richiamava al patriottismo entusiasta e lo faceva per scuotere le mamme dei giovani soldati mandati in Libia. Esaltava lo scopo morale del colonialismo e del sangue che versava. E però noi di questo non ci dobbiamo scandalizzare, perché è una cosa che ha caratterizzato molte nostre scrittrici di quel tempo lì, primo perché c'era un clima che le induceva a pensare così, e secondo perché molte scrittrici avevano trovato, diciamo, un modo per farsi notare scrivendo di guerra, e lo potevano fare soltanto scrivendone in termini entusiasti, interventisti. Però poi Matilde Serao sa cambiare idea, questa è una cosa che ha sempre saputo fare. E quindi si dimette, si congeda la sua scrittura dalla militanza e prende a parlare da donna, per questo il titolo è Parla una donna. E in questa dimissione si articola il suo ripensamento sulla guerra, che corrisponde proprio a un ridimensionamento della sua fiducia nelle capacità di scrittura. È un libro interessantissimo perché per la prima volta la si sente tremare. Matilde Serao è stata sicura di sé tutta la vita e invece la guerra la mette in crisi. Non crede, è come se non credesse più nella parola e ha uno sguardo opaco, triste. Per la prima volta non riottoso, una che è stata incazzata tutta la vita, ma incazzata in modo bello. Le uniche contro cui continua a lanciare strali, anche in Parla una donna, sono le francesi, smorfiose che si ricordano di Dio solo quando hanno perso tutto, così scrive. E poi non cambia idea neanche sul suffragio universale, perché forse aveva bisogno di non farsi espugnare dal dubbio, almeno in questo, chi lo sa. In verità dubitare era per lei qualcosa di nuovo ed è un desiderio che ha avuto. Ora, questo desiderio le risulta chiaramente illusorio, quello di restare ferma sulle sue posizioni, dimostrare essere l'incarnazione delle sue posizioni. E molte delle cose che lei ha alimentato sono state alimentate forse per dovere, per ruolo, per stirpe, rendendole appunto ferme, non mettendole mai in discussione. Le ha alimentate per nostalgia? Le ha alimentate per retaggio? Non ha creduto alle donne per retaggio? Ma perché non ci ha creduto? Perché le vedeva serve, si sentiva serva anche lei. E poi doveva dar conto di questa specie di virilità del suo corpo. Non si seppe sottrarre a questa sua immagine. E allora forse la dobbiamo liberare noi, Matilde Serao, leggendola tra le righe e leggendola sotto pelle. Matilde Serao è morta il 25 luglio del 1927. Aveva 71 anni. Ed è morta di infarto alla sua scrivania mentre scriveva. Bella morte. Nel 26 era stata candidata al premio Nobel per la letteratura, ma la sua candidatura fu fermata da Mussolini. Perché? Perché aveva firmato, era stata una di molti che avevano firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti. Il Nobel, al posto di Matilde Serao, l'ha vinto Grazia Deledda. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su StorieLibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.